magari però il tuo marito quando è in Sardegna parlava sardo, questo parenti.
Sì. Quello è greco però, lui ha capito subito il friulano, dal momento che è entrato, che parlavamo, mamma mi diceva, parla l'italiano, non friulano, e lui, stia tranquilla signora che capisco tutto che sta dicendo.
Che anche da loro nella sua famiglia parlavano?
No, il sardo tuttora lo parla, sì, è sacrosanto il sardo, come il friulano per me.
Insomma, nelle due famiglie sono unite con due lingue alte, no?
Sì, interessante. Sì. Perciò abbiamo sempre parlato l'italiano, per esempio mia figlia fino a 4 anni che è rimasta in casa perché non l'ho lasciata andare agli asili perché aveva sempre male alla gola, cioè, insomma, te la tengo a casa, intanto lavoravo per il mio marito già da casa, non era un problema. Così sempre l'italiano, non avevamo TV ancora, la TV è arrivata nel 76, sì. Perciò finché abitavamo qui nell'appartamento non volevamo fare le spese perché si stava già costruendo la casa dove siamo. Ha detto aspettiamo, intanto sono piccoli, cosa perdono, la TV è solo 2 ore al giorno, intanto lasciamo perdere. E così abbiamo solo l'italiano in casa.
E lì dovevo dire altre, c'erano altri italiani nella zona, era una concentrazione di italiani oppure no?
No, c'erano parecchie famiglie già, anzi anche friulani sono ancora, ma in un raggio di magari 6 chilometri, non è che siamo uno vicino all'altro.
Sì, sì,
no, no, ma ce ne sono. Quando mi sono spostata da Mobra a Panorama, già c'era una famiglia di friulani che conoscevo, perciò lei mi ha fatto conoscere gli altri italiani che erano in zona, che già conosceva. Poi quando ho cominciato la scuola nell'anno dopo per mia figlia ho conosciuto altre italiane. E lì ha imparato l'inglese, mia figlia, ha cominciato con l'inglese.
Prima di andare a scuola?
Prima di andare a scuola, sì, perché lì negli intorni c'erano tante famiglie inglese e veniva a casa e mi chiedeva, mamma come si dice questo? E lì io, però a 5 anni, 4 e mezzo, 5 anni, sì. E quando ho imparato l'Afrikaans, è venuta a casa, mi ha detto, mamma ma lo sai che non parlano solo l'inglese, perché parlano un'altra lingua? E cosa dicono? Per sentire la sua versione. Ah, parlano tutto nuha dhu nuha nuha.
E tu l'hai imparato un po' l'africano?
Sì, 3 lingue parlo io, 4.
L'africano l'hai imparato a scuola?
Sì, come dicevo, ho imparato come l'inglese e anche l'africano, dall'inizio. E poi avevamo sempre amici in giro che parlavano l'africano, cioè i figli degli vicini, no? Sempre africani e inglese, allora sì, era facile. Infatti ti dico che molti italiani dicono che sono una delle poche che parla le 3 lingue bene, perché per me l'inglese è la prima lingua.
Sì.
L'Afrikaans, che ho lavorato in ambienti africani, vivo in un ambiente, era più africano, adesso no, e anche da piccola eravamo sempre circondati da africani.
Anche nella scuola?
E negozi, sì, sì, anche negozi, tutti africani. Poi li parli in inglese e ti rispondono in africano.
Ancora oggi?
Una cosa...
Sono molto tenaci.
Anche al telefono? Dal mio dottore, la mamma e le 2 figlie che hanno l'ambulatorio. Posso fare, buongiorno, in africano. Io dico, posso fare l'appuntamento in africano. A che ora vuoi? Posso parlare con la mia figlia Madeleine? Allora comincia, perché continuo in inglese. Ma è una cosa curiosa.
Sono molto legate a questa pratica, una cosa di identità proprio.
Proprio vecchi, i vecchi. Sì.
E i tuoi figli li avete mandati in una scuola tipo
locale, scuola normale. In quei tempi le scuole erano buone, poi dopo quando hanno iniziato tutti i cambiamenti, per mettere a livello i meno privilegiati, sì, hanno dovuto abbassare un po' la
stanza,
sì. E da lì è cominciato un po' il problema.
Più o meno questi cambiamenti sono entrati rapidamente, cioè sono stati progressivi o rapidi questi cambiamenti di cui parli? Cioè sono
la mia figlia ha finito nell'87 la maturità e mio figlio nel 90.
Quindi erano già in atto dei cambiamenti?
No, erano tutte scuole bianche. Nel 91.
Sì, mi dico, il 94 è la data.
Sì, però mia figlia quando ha iniziato il collegio qui, dopo la maturità, c'erano già misti. Okay? E lì dovevamo parlarci in belle maniere di non fare distinzione per
questo. Cioè, il messaggio che è arrivato era questo. Però era prima del 94 questo.
Sì, parlo dell'88 quando ho iniziato qui. Erano già misti nelle università e i collegi, non nelle scuole.
Ok.
Che dopo le superiori allora c'erano il MIS e lì allora si faceva un po' di lì parlavamo, guarda che adesso quando vai lì ti troverai con altri colori, non essere così perché sai la nostra religione non ci fa questo, alla scuola era così ma adesso non è così, fai attenzione perché qua, perché là, sai,
spiegare proprio.
Esatto. E lei subito si è integrata. Mio figlio era più facile invece, perché lui è andato nel 91 al collegio, perciò era già abituato da 3 anni.
Sì, in quella situazione.
Sì. E dopo nel 94, quando tutto è crollato, lì è stato quasi uno.
Rapido, per esempio.
Molto, sì. Ma lì era già fuori, ormai aveva quasi finito gli studi, eccetera. Sì. E lì hanno cominciato a lamentarsi i genitori delle scuole governative, le bocciature erano forti perché non arrivavano al livello, allora hanno dovuto abbassare un po'. Adesso comincia a essere meglio, però sono nate molte scuole private e mia figlia paga, quanto può pagare, 10 volte più.
Che mandava i suoi figli lì?
La scuola dove andavano i miei figli, adesso la maggioranza sono di colore, non bianchi, poi anche il vandalismo, violenze, molto, ha cambiato molto, droga, no? Nelle scuole elementari anche quando c'erano i miei alle scuole elementari, negli anni 80.
C'era già un problema di questo tipo?
Sì.
Tuo figlio mi ha detto che sono già quasi 10 anni che vive in Europa.
Sono 9 anni a agosto. A marzo passati, sì.
È andato in Europa, ha detto a Parigi? No.
Ha iniziato che voleva fermarsi a Francoforte. Poi quando è uscito dall'aeroporto...
Con lei l'idea?
Con lo zaino pieno, qualche soldo e tanta voglia.
Di vedere... Comunque i tuoi figli hanno un passaporto
italiano dalla nascita.
Però anche quello sudafricano.
Sì, per nascita loro sono sudafricani e per la nazionalità italiana l'hanno acquistata da noi.
Sì, quindi hanno 2 passaporti. Mentre tu e tuo marito avete anche... No, hanno, solo italiano.
Solo italiano, l'ho ormai rinunciata, né lui né io. Me l'hanno anche rinfacciata certi africani.
Sì.
Più di una volta.
Ma voi non l'avete presa perché?
Perché devo cambiare, se non mi vogliono me ne vado, c'ho casa.
Potendo averle tutte e due? Potendo averle tutte e due,
no,
non ti interessa.
Dovevamo scegliere.
Prima, ma adesso la legge è cambiata. Nel 92 è cambiata la legge.
Sì, poi nel 94 abbiamo fatto la votazione per avere i numeri anche degli emigrati, più di 15 anni nel paese, finito quello.
Chi
ha rinunciato alla nazionalità italiana per via di lavoro o di studi per i figli, dovevano avere la cittadinanza sudafricana, hanno potuto riacquistarla.
Sì.
Lo sai questo?
No,
anche di altri paesi. Quando l'hanno riavuta la cittadinanza italiana, allora erano italiani. Mm-hmm. Fino allora, l'esperienza li ho sentiti, io sono sudafricano, L'hanno riacquistata, hanno comprato anche casa in Italia e tutti gli anni andavano in vacanza in Italia. Mio marito gliel'ha detto tanti anni fa, amici, Sudafrica verrà a finire come la Namibia, manco per sogno, never, mai. Ricordatevi queste parole. Quando è successo sono stati tutti zitti. E lui l'ha visto già da quando era in Francia questa situazione. E lui ha questa filosofia che lo porta molto avanti. Non ha mai avuto dubbi di questo, è successo. Però con Mandela, Nelson Mandela, siamo stati molto fortunati perché non ha voluto vedere violenza e sangue e guerra. Sì. È grazie a lui che tuttora è ancora sotto controllo, penso. La mia opinione.
Rispetto a questo discorso che mi facevi prima, che è molto importante conservare il documento, il primo documento, mi ha colpito.
Sì, sì, no, questo lo devi avere, altrimenti.
Il documento che tu hai del
51. Tutti, anche se tu arrivi qui nel 90, devi avere l'entry permit.
Però per te è un documento di quasi.
Mamma e papà l'hanno tenuto, poi quando sono morti, che ho dovuto pulire le cose, ho visto tutti, ho portato tutti i documenti a casa, nella sua borsettina, che ce l'ho ancora. Ho trovato questi documenti.
Ma quel documento tuo?
A proposito, quello l'ho dovuto cercare per farmi il passaporto italiano.
Sì. Ma la tua identità, hai identificato l'identità sudafricana? Quella originale non può essere cambiata, non possono ridarti
quello lì,
quel pezzo di carta lì.
No, perché quello è il primo entry permit.
Sì, però pensavo se.
Perché quel numero lì.
Il numero di registrazione.
Ce l'hai in tutti i documenti che fai domanda.
Quindi devi conservare.
La carta d'identità sudafricana ti chiede quella lì.
Certo.
Ok.
Certo.
Anche per il. Mio marito l'ha fatto per il passaporto italiano, mi sembra hanno chiesto.
Però che hai ricevuto quella carta d'identità non hai più dovuto chiedere un permesso, cioè, tu sei stato.
No, ti davano 3 settimane o 14 giorni per andare a registrarti per avere il documento finito. Esatto.
Però hai detto insomma che tuo figlio ha sentito questa attrazione verso le origini, forse vostre.
Per curiosità l'ha voluto fare, perché gli è interessato molto a sentire quello che gli raccontava il padre e le sue storie, le origini, e si è incuriosito. A 16 anni è andato in Friuli per 3 settimane a studiare la lingua italiana con la regione, hanno invitato 4, sì. E aveva 16 anni e quando l'ha fatta, gli hanno dato il diploma e tutto, è tornato che ha detto: mamma, sono contenta che ho visto il tuo posto di nascita, però mi sento più sardo.
Che storia!
Ti giuro, queste erano le sue parole. E anche mia figlia: mamma, è bello, mi sento sarda.
Sì.
Sarà perché hanno il nome Loi, non Drizzi.
E quindi poi lui è andato anche in Sardegna dopo essere venuto in.
Dopo 6 mesi durante quel periodo che era lì a 16 anni, sì, l'abbiamo mandato anche in Sardegna da solo. Lì ha visto tutti i cugini nel Friuli, non ho nessuno, solo una zia. Poi è un paesino sul fiume, non c'è mare, deve andare lontano. Non c'è attività, è un posto proprio piccolo.
Se la vicina del papà è un posto più rilassato.
Cagliari, oh!
Anche vicino a Cagliari, no?
Quartuccio è 4 miglia da Cagliari, ma Quartuccio è il piccolo quarto, Sant'Elena.
E quindi insomma il figlio dopo un po' ha fatto quel viaggio lungo in Europa e poi si è sentito.
È andato a Parigi perché ha visto Francoforte, come ha messo fuori il naso dall'aeroporto, si è guardato i soldi che aveva, ha detto: ma qui non mi durano neanche una settimana. Sparito col treno, è andato fino a Parigi, è arrivato lì il giorno dopo, si presenta da solo, non lo sapevano, si è presentato davanti al portone della cantiere di mio cognato,
ai parenti,
il fratello di mio marito, dove lui lavorava. Sì, 6 anni è rimasto.
Il fratello è rimasto là?
Sì, il fratello era già lì sposato.
Sì, è rimasto da quella volta.
È emigrato anche lui, sì. E allora si è presentato lì, bussa suona il campanello e gli rispondono in francese che non c'hanno lavoro e continua a bussare e dicono: ma quello chi è? Allora lì si mette a parlare in italiano e quando si è presentato è stata una cosa un po', credevamo era un marocchino
che aveva la barba e i capelli corti,
aveva un giubbotto addosso, una camicia fuori dal giubbotto con lo zaino, questa barbetta, il cappellone.
Quindi è rimasto qualche anno a Parigi, mi sembra, no?
No, lui è rimasto lì da marzo fino ad agosto. Poi in agosto si sono tutti trasferiti al mare, a Cagliari, ed è andato anche lui. Lì ha conosciuto Carla e non è più tornato.
La sua compagna è lì.
Sì, che ce l'ha sempre, lì. Sì.
E lui però conserva il passaporto sudafricano e che
sì, lo deve avere perché è nato qui,
lui non l'aveva mai, e per il militare come hanno fatto?
No, sì, non era obbligatorio, no, l'avevano cancellato perché avevano già avuto tanti coscritti negri e colorati che prima non lasciavano, allora era la volontà. Okay. E quando ho fatto 18 anni ha dovuto presentarsi anche al consolato per compilare che non può andare a fare il militare perché se doveva tornare in Italia lo prendevano. Invece aversi scritto
non ha chiesto
sì, perciò non ha fatto.
Mentre la figlia vive qua, no?
Sì. Anche lei è tornata in Friuli, te l'ho detto.
No,
l'anno prima di mio figlio l'hanno chiamata, anche lei con la regione.
Ma solo per fare un viaggio?
Sì, 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 tre settimane. No, lei è andata. Poi dopo sposata sono andati lì per 6-7 mesi in Italia, lei e il marito, a Verona. Però hanno visitato tutta la famiglia.
Ma perché il marito è anche di origine italiana? No.
No, ma lui aveva vissuto a Verona per 9 mesi, che è andato lì per giocare a rugby a Verona, perciò ha parlato abbastanza.
Quindi aveva un legame con l'Italia di quel tipo?
Molto forte, lui si sente italiano.
Ah, ha vissuto quindi un periodo in Italia per giocare a rugby?
Sì.
È interessante.
E così dopo sposati si erano accumulati un po' di soldi, sono andati a farsi una vacanza di 6 mesi e hanno trovato lavoro a Verona, tutti e due. Dal suo vecchio impiego lui, e lei ha trovato uno con l'inglese e il lavoro che fanno erano ricercati, però hanno detto non andremo mai a abitare là. No, è vero.
Cosa che non gli piace la cosa?
Troppo traffico, troppo ambiente inquinato, anche loro quando sei abituato al mare non ti trovi in altri ambienti.
Certo, se il mare ti è chiaro. Senti, è interessante questa dinamica. Senti, vuoi dire ancora un paio di cose riguardo entrambi, quindi siete con tuo marito, avete questo legame molto forte con l'Italia, con le vostre regioni di origine, come vedete? Vi vedete stabili qua o magari tra di voi discutete, andiamo agli ultimi anni, non so?
Ti dico la verità, negli anni 80, quando c'erano le crisi, che bruciavano scuole, c'erano gli attacchi coi bianchi, eccetera, eccetera.
Una riflessione forte?
C'era il discorso è arrivato che forse è meglio se ce ne andiamo. E cosa facciamo là? Abbiamo tutto qua? Cosa facciamo? Andiamo là con 4 soldi? Se possiamo portarli fuori? Era un'altra questione, perché erano molto stretti con gli stranieri, non si poteva portare fuori tanti soldi. C'era un limite. Allora ha detto, ma senti, ho sacrificato tanto, rischiamola. E così abbiamo rischiato, siamo rimasti con il portafoglio stretto, sacrifici ancora, e abbiamo tirato avanti. Lui, essendo unico nel lavoro, il tipo che faceva, era ricercato, era l'unico, si può dire, che manteneva le gru e le affittava anche, erano le nostre. E così abbiamo tenuto duro finché le cose si erano calmate un po', ma intanto molti sono partiti, hanno lasciato tutto, sì, ma era difficile.
Hanno rischiato,
qualcuno
è andato male.
E come anche con noi, abbiamo rischiato e è andata bene, abbiamo tenuto, lui ha avuto sempre la testa a posto, è molto, come si può dire, realistico, calmati, non preoccuparti, guarda cosa facciamo in Sardegna, là c'è questo, là c'è quello, ma non c'è questo, non c'è quello.
Sì, quei calcoli che nella vita si devono fare. No?
Le cose importanti.
si guardava le cose tra...
Sì, e così abbiamo poi cominciato a pensare al futuro, perché essendo impresario non aveva supporto da nessuno e abbiamo fatto i sacrifici, risparmiato, comprato terreni industriali e da lì è cominciato il primo capannone, poi quello automaticamente moltiplicava, poi un altro, così abbiamo fatto la nostra pensione, da soli.
Un'attività in proprio? Quindi.
Sì, beh adesso no, è già 11 anni che è in pensione, si è pensionato, ha chiuso baracca, però ha diversificato.
Ok.
Capannoni che affittiamo,
sì.
Ed è questo che noi adesso gestiamo.
Quindi dà un po' di rendita.
Sì, e questa è la pensione, perché lui non ci ha mai creduto né alla medical aid, la mutua, e neanche alle assicurazioni di sulla vita o per questo. Ha detto lo faccio da me, se ho la grazia di vivere bene, facciamo i sacrifici da noi. E così Dio ha voluto che le cose sono andate bene. Però non tutti sono stati fortunati, molti oggi viviamo bene, non dico bugie, possiamo permetterci le vacanze tranquilli e abbiamo anche un futuro per i nostri figli, perché abbiamo usato, come si dice,
saggezza.
Come i nostri genitori, non abbiamo bruciato i ponti prima di arrivarci, insomma. Sì. È giusto?
Giusto, ma dovete anche questo. Va bene.
Io non so cos'altro.
No, mi hai parlato molto insieme, un po' di tutto.
Io parlo per la nostra esperienza,
Certo.
Molti sono diversi, molti si sono fatti molto grandi, riconosciuti, invece noi sempre.
Però.
La testa sempre avanti,
Sì, ti chiedo solo un'ultima, mi hai già commentato un po' la situazione attuale, anche i cambiamenti nel paese, ne abbiamo già parlato, la tua idea su quello che succede, insomma.
Tu mi avevi chiesto qualcosa della parte durante gli anni, come l'ho vissuta coi figli. Io non gli ho mai insegnato la parte, mai, perché la chiesa, la scuola, l'umanità in se stessa non è così, capito? Però era difficile, dico la verità, era difficile perché le loro condizioni non erano le nostre. Io dico così, come fai a portare un cane selvaggio in una in un gruppo di cani domesticati?
Sì.
È difficile in qualsiasi ambiente o tribù o nazionalità, non puoi prendere un uomo dal bosco e metterlo in una città, ci deve essere la transizione piano piano, l'insegnamento, tutto. Perciò non puoi condannare la gente, qui tutti qua sono così, sono colà, come pretendi che facciano questo le domestiche? Come fai ad avere una donna che la porti dal bosco a pulirti la casa se non li insegni? Capito? Quasi quasi mi vergognavo a vedere una donna abbassarsi a pulire le cose che sporco io. Quella era la mia mentalità da piccola ancora.
Quindi aveva smesso con i figli?
No, mia figlia ce l'ha 4 giorni alla settimana perché lavora.
Sì.
Se io lavoravo era un'altra situazione, ma dato che mio marito non ha voluto che io lasciassi i figli fuori o io andassi a lavorare fuori, ho detto va bene, mi fai l'ufficio in casa, quando facciamo la casa io resto a casa e faccio la mamma e impiegata. E così ho fatto, sono felicissima. Perciò io parlo per me.
Grazie.